Lezioni di viaggio.
Ultima lezione di viaggio e ultimo incontro con un grande maestro d'arte, di viaggio e di vita, Stefano Faravelli. Ben ritrovato.
Ben ritrovati.
Oggi si va a caccia senza armi di chi o che cosa e per scoprire quale universo.
Si parla di cacce sottili. In realtà la parola non è mia, è il titolo di un libro di Ernst Jünger, filosofo, poeta, scrittore ed entomologo tedesco del XX secolo. Scrive un libro con questo titolo, Cacce sottili. Cosa ci dice Jünger? Ci dice che il problema di noi viaggiatori moderni è che su superfici sempre più vaste vediamo sempre di meno, perché il mondo è sempre più uguale a se stesso, perché come diceva Nietzsche, insomma, il mondo diventa favola. Però concludeva questo ragionamento, forse un po' disperato, dicendo: è sempre però possibile trovare una cicindela. La cicindela è un coleottero dalle elitre tigrate, verde, macchiettate di giallo. In realtà ci sono molte specie anche esotiche di cicindele coloratissime. E che cosa voleva dirci Jünger? Voleva invitarci a cambiare unità di misura allo sguardo. E se noi compiamo questo paradossale cambiamento di sguardo, ecco che una zolla può diventare come una foresta pluviale. E il piccolissimo si dilata in un mondo incredibilmente ricco e incredibilmente vario. E questo cambiamento di sguardo non è soltanto quello dell'entomologo alla ricerca degli insetti disteso sull'erba, ma è l'attenzione alla qualità delle cose, è l'attenzione alle luci, alle ombre, alla varietà delle forme viventi, ai colori. Per me, che insomma ho fatto del viaggio l'occasione per creare questi taccuini dipinti e scritti, che sono i carnet, il cambiamento di unità di misura era in qualche modo inevitabile. E poi c'è da dire questo, nella caccia, perché si tratta davvero di una caccia, la preda si ritrae continuamente, come le luci e le ombre cambiano nel tempo, e quando ci si siede per una seduta di acquerello si comincia in un modo e si finisce sempre in un altro. Bisogna per catturare la preda farsi simile alla preda. Di nuovo tocchiamo un tema che è quello del mimetismo, di cui abbiamo parlato
la volta scorsa,
nella lezione scorsa. Il cacciatore si fa simile alla preda, è una legge inevitabile, ma fin dal Neolitico i cacciatori si travestivano dagli animali che dovevano cacciare. Se tu non entri in sintonia con quello che devi imparare a vedere, non lo vedrai. Questo in particolare l'ho avvertito proprio come un'urgenza e una necessità in uno dei miei ultimi viaggi, un viaggio nella foresta pluviale del Madagascar, una riserva sulla costa nordorientale, una foresta primaria, antichissima, è un luogo preservato, pieno di quello che gli zoologi chiamano biodiversità. Io lì sono andato con una spedizione scientifica, come il peintre agrégé delle spedizioni ottocentesche, con i miei taccuini e gli acquerelli, dovevo illustrare la fauna abbondantissima e straordinaria, leggendaria, piena di creature davvero molto strane, stravaganti. Ebbene, per vedere quelle creature, all'inizio io, che sono uno attento e che vede tante cose, mi sentivo cieco, almeno rispetto alle guide che mi indicavano col bastoncello questi camaleonti, questi serpenti, queste rane che sembravano muffe, sembravano legni. Però proprio questa abitudine, questa consuetudine alla strategia del cacciatore, che si fa simile alla preda, mi ha, alla fine di questo viaggio, reso possibile anche una caccia autonoma. Entravo, come dire, in sintonia. Sapevo che su quell'albero avrei dovuto cercare in forma di lichene quella particolare forma vivente, ed è come se quella forma particolare mi chiamasse a un certo punto. È qualcosa che io non so bene esprimere in termini, diciamo, logico-discorsivi, perché ha molto a che fare con l'intuito, però posso assicurare che il dono, quando il fuoco del tuo sguardo incontra l'occhio di un geco, di un uroplato, Urus Fantasticus, cercate ascoltatori, cercate sulla rete questo nome, Uroplatus Fantasticus, per farvi un'idea di che cosa sia la fauna della foresta. È un essere, un piccolo rettile che sembra un ramo, una foglia, e davvero quasi invisibile. Ebbene, quando il tuo occhio incontra il suo nella foresta, è come una rivelazione.
È una magia,
e
praticamente.
Questa è una magia. Questa è la caccia sottile.
E lei pratica da anni cacce sottili, una disciplina naturalmente che trascende la preda. I suoi strumenti preferiti, privilegiati, sono colori, matite, pennelli. È il suo terreno di caccia ideale?
Ma devo proprio dire, la natura mi piace tantissimo, ma oggi sono sempre a Venezia per questi miei lunghi stage di cacce sottili, e il colore dei mattoni veneziani, le scritte dimenticate, magari anche graffite all'interno delle chiese che trasmettono messaggi indecifrabili, e beh, questi sono tutti oggetti di caccia, e qualunque scenario può essere il luogo di una caccia sottile, perché la caccia sottile attiva l'attenzione, e qualunque cosa tu guardi, anche quando sei fermo a un distributore di benzina sull'autostrada, ti si possono aprire esperienze meravigliose. Se c'è tempo racconto questo piccolo episodio che appunto ci trasmette Ernst Jünger nel suo libro Cacce Sottili. Lui militava nella Wehrmacht durante la Seconda Guerra Mondiale, arrivano i cacci americani, cominciano a bombardare e i soldati si buttano giù dalle camionette dentro ai fossi, e il caporale Jünger scompare in un fosso. Quando a fine del bombardamento i sopravvissuti si rialzano, lo cercano e non lo trovano, e allora vanno a guardare, si affacciano sul ciglio del fosso e lo trovano a braccia larghe, disteso nella contemplazione di un rarissimo coleottero che si chiama dritta blu, e lui racconta che in quel momento, buttato nel fosso con la sventagliata delle mitragliatrici dei caccia americani, lui vede la dritta e viaggia indietro nel tempo e torna alla sua infanzia in Germania, quando passava delle giornate alla ricerca di questi insetti. Questa è la caccia sottile, detemporalizza.
Beh, mi pare un'esperienza davvero fantastica la sua. Andare a caccia con lei è stata davvero una bella avventura, così come ritrovarla, caro maestro Stefano Faravelli. Nel salutarla saluto gli altri professori della Scuola del Viaggio che ci hanno accompagnato in queste settimane: Claudio Visentin, Andrea Bocconi e Guido Bosticco, con la speranza naturalmente di ritrovarci prossimamente e fare ancora un po' di strada insieme.
La ringrazio io e saluto gli ascoltatori.
Lezioni di viaggio.